Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, solennità della Santissima Trinità, il mistero più grande, fondamentale, principale, sorgente stessa della nostra fede. Cosa dire a riguardo? Possiamo solo balbettare qualcosa, ma ogni volta che cerchiamo nella preghiera, nell'aiuto dello Spirito Santo, di contemplare, di capire qualcosa della Trinità, o come in questo caso io, di cercare di dirvi qualcosa della Trinità, anche quel qualche cosa, quel poco che diciamo, ha una luce folgorante, ha un fuoco divorante, perché la Trinità è luce e amore, è Trinità divina, potenza creatrice del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E noi crediamo in questo Dio, nel Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Ripeto e ripeto sempre le stesse cose, perdonatemi, ma è importante, questo è il nostro Dio. Gli altri non si possono identificare nel nostro Dio. Proprio in questi giorni una persona inizia il suo dialogo in confessionale dicendomi: «Sa padre, io credo in un essere superiore». Io chiaramente l'ho lasciato parlare, poi ho detto: «Guarda, tu sei venuto qui a farti una chiacchierata, va bene, io ti do il mio tempo, parliamo pure». Ma come fai a iniziare la confessione dicendo: «Io credo in un essere superiore»? Noi crediamo nel Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E se tu non ci credi, allora vuoi semplicemente farti una chiacchierata, ben venga. E se abbiamo chiacchierato a lungo, e spero che sia l'inizio di un accostamento. Speriamo che un giorno parlerà dall'altare quel bambino, così. Oh no, è una bambina, no. Chi è il Padre? Chi è il Figlio? Chi è lo Spirito Santo? Tutto quello che noi diciamo non è frutto, come nelle altre religioni, di uno sforzo di arrampicarsi verso il Signore per cercare di capire qualcosa di Lui. Noi quello che diciamo lo diciamo perché siamo stati beneficati, oggetto di predilezione da parte della Santissima Trinità, che si è rivelata, si è fatta conoscere. In che modo? Attraverso la storia della salvezza. E allora nel Vecchio Testamento, questo Vecchio Testamento che viene sempre più bistrattato, come se ci fosse un Dio del Vecchio Testamento e un Dio del Nuovo, come oggi sempre più messo da parte quando dicono il Dio della misericordia è nel Nuovo Testamento, ma forse non hanno letto bene il Nuovo Testamento, no? Perché sono quelli che parlano di una misericordia gratuita, di una misericordia che ci raggiunge sempre e comunque, e dice: no, questo nel Vecchio Testamento non c'era, invece nel Nuovo c'è. Non è vero proprio niente, almeno per essere un po' di tempo a leggere la Sacra Scrittura, no? Dio è lo stesso Dio che si è rivelato sempre più e maggiormente in una storia che ci raggiunge nell'oggi, la storia della salvezza, in cui si è rivelato dapprima ad Abramo, a Giacobbe, la storia del Vecchio Testamento. E come si è rivelato? Si è rivelato come il Dio unico, in un mondo pagano dove credevano a tanti dei, si rivela come il Dio unico, e come il Dio che si è scelto un popolo. E se lo è scelto da Abramo perché? Perché manifestasse la sua santità. E queste sono le caratteristiche, possiamo dire, principali con cui Dio, il Padre, la sorgente della divinità, si rivela nel Vecchio Testamento come l'unico Dio, il Creatore, l'Onnipotente, il Trascendente, il Santo, a cui si deve ubbidienza, a cui si deve riverenza, la cui volontà va fatta comunque, di fronte al quale il nostro posto è in ginocchio, il nostro posto è per terra. perché lui è il creatore e tu sei la creatura. E ora badate bene, la rivelazione è progressiva e non ammette salti. Cioè, tu non puoi dire di credere in Gesù Cristo che la progressiva rivelazione che il Signore fa di sé rivelandosi nel Figlio, umanato nel seno della Vergine Maria, tu non puoi dire di credere nel Figlio se non ti metti in ginocchio davanti al Padre, se non riconosci il Padre come creatore, se non riconosci il Padre come colui a cui devi rispetto e ubbidienza nella sua legge, nella sua legge. Aveva scelto quel popolo appunto in un rapporto di amore sponsale che ben avevano capito i profeti, che hanno cantato l'amore di Dio per il suo popolo. Un rapporto, un'alleanza di amore. Cosa c'è di più stretto dell'amore umano? Se voi prendete la Bibbia, trovate un libro strano, che oggi con questa visione piattellata orizzontale non hanno capito proprio niente. La cantano nei matrimoni, sì, perché è il canto di un uomo per la sua donna. Ma perché è rimasto nella Bibbia quel cantico dei cantici? Perché i rabbini hanno voluto che fosse conservato nella Bibbia per cantare l'amore di uno sposo umano con la sua sposa? No, signori, per cantare l'amore dello sposo, il diletto è lo sposo, è Dio, è Dio. E questa, nella rivelazione del Vecchio Testamento avevano ben capito questo. Allora voi capite quando Gesù dice finché lo sposo è con loro non vi giuderanno. Un ebreo che sapeva bene che lo sposo era Dio, capiva che lì Gesù si stava proclamando lo sposo, il Signore, il Dio Onnipotente. E allora ecco il primo aspetto della Trinità, il Padre, la sorgente, la fonte della divinità. E ci chiede innanzitutto il nostro riconoscimento, il nostro amore di creature chiamate alla figliolanza. Già nel Vecchio Testamento si legge l'amarezza di questo Dio quando dice: ma perché ve ne andate in giro a mangiare cibi che non sono buoni, a bere acque che non sono buone, e non volete mangiare il mio cibo, non volete bere la mia acqua? Perché? Perché? Benedetto XVI in una splendida omelia ai vescovi svizzeri che constatavano l'allontanamento progressivo di questa Europa che si proclama con gioia post-cristiana, diceva Benedetto XVI: ma perché questa gente non vuole neanche assaggiare Dio? No. Perché se lo assaggiassero una volta, poiché Dio è buono, Dio è gustoso, Dio è miele soavissimo, dice la Scrittura. Gustate, vedete quanto è buono il Signore. Se lo gustassero almeno una volta, sarebbero presi da quel sapore, da quel profumo. Ma non vogliono gustarlo, perché sono presi da altri sapori, che le lasciano nel loro vuoto, nella loro insoddisfazione. No. E questo è, nel Vecchio Testamento, si è rivelato il Padre, che nella pienezza dei tempi ci ha donato, nell'amore più grande che poteva avere per ciascuno di noi, ci ha donato il suo Figlio. Il Padre ha tanto amato il mondo da donarci il suo Figlio. E nel seno purissimo della Vergine, fecondata dallo Spirito Santo, viene concepito il Verbo, la seconda persona della Santissima Trinità. Generato, non creato, eterno con il Padre, possiede con il Padre la divinità, spoglia se stesso della sua divinità per nascere bambino nel seno della Vergine Maria. Unico bambino che non nasce per vivere. E questo è sconvolgente. Ogni bambino, ogni bambina nasce per vivere. Lui no, lui è la vita. Lui è la vita. È la vita eterna. Lui possiede la vita dell'eternità, lui preesiste alla nascita. Dobbiamo ricordarcelo, perché oggi si parla di Gesù solo in un modo umano, solo in un modo orizzontale, come il nostro amico, il nostro fratello, il nostro fratellone più che il nostro amico. Oggi se ne parla così, dimenticandoci che lui possiede la pienezza della divinità, e viene per morire. Viene per morire per te. Sì, proprio per te e anche per me. E dirà Paolo: Cristo mi ha amato me ed è morto per me. Voi pensate, stasera prima di andare a letto, fate un piccolo pensierino. Gesù è morto per me. E mentre moriva pensava a me e ha detto a sua mamma: donna, ecco tuo figlio. E in quel figlio c'ero io, c'eravate ciascuno di voi. L'amore più grande è venuto per salvarci, perché noi potessimo vivere per sempre nella vita eterna, potessimo essere perdonati dai nostri peccati. È morto per tutti, per tutti. La sua salvezza è universale, come offerta, come offerta. E quindi una potenzialità, una chance data a ogni uomo di ogni tempo di potersi salvare, poter dire a Gesù: tu sei morto per me. E lui gli risponde: sì figlio, oggi sarai con me nel paradiso. Ma bisogna che tu glielo dici, che tu glielo chiedi, che tu lo invochi, che tu lo supplichi. Ma Gesù non è nato solo per salvarci, è nato anche per rivelarci la nostra vocazione di santità. Dice Paolo: benedetto il Signore che ci ha creati per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. Ci ha creati per essere in unione col Figlio, fatti figli nel Figlio, essere santi e immacolati nell'amore. Questa è la nostra vocazione, la vocazione alla santità. E introducendoci nel terzo millennio, Giovanni Paolo II ci ha indicato la meta della santità, che è una meta alta, una meta apparentemente più grande di noi, in un senso umano sì, perché la meta dei figli di Dio non è la meta degli uomini semplici, degli uomini naturali. Quelli hanno altre mete, altri desideri, altri porti da raggiungere, perché non conoscono Gesù, non conoscono Dio. Il Signore è venuto a portarci la meta alta della santità, che richiede sforzo, impegno, generosità, entusiasmo, amore, che nasce solo dall'incontro con Lui, dal suo grande amore. Quando tu scopri l'amore grande con cui Lui ti ha amato, allora si apre il tuo cuore all'amore. E poiché nulla è impossibile a Dio, non è neanche impossibile la tua santificazione. E questo dobbiamo fare un atto di fede. A Dio nulla è impossibile. Sono io che rendo impotente Dio, non credendo alla sua potenza. Ma dicevo, Lui non è morto solo per salvarci, è morto anche perché la nostra vita sia splendida, sia bella, sia ricca di luce, ricca di santità. Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. E tutto questo nell'unione con Lui. Senza di me non potete fare nulla. Ma se state in me come tralce unite alla vita, porterete frutto. Alla vita porterete frutto. Ed è questa la proposta che ci fa il Cristo. E dice il grande Sant'Ireneo: il Padre ci abbraccia con le sue due mani, che sono la mano del Figlio e la mano dello Spirito. E il Figlio ci salva, ci propone questa sua santità come nostra, ci regala la sua santità e mostra in se stesso il Maestro, il modello, il battistrada, il terzo figlio della parabola. Quando lui diceva ai farisei quella parabola: ci sono tre figli, ci sono due figli. A uno il padre dice: fa questo, e l'altro dice: no, non mi va, però poi lo fa. L'altro invece dice: sì, papà, come no? Ma non lo fa. Però il primo ci ripensa e va a fare quello che papà gli aveva detto. Questi sono i due figli della parabola, che nasconde il terzo figlio. Il terzo figlio ce l'abbiamo nel cuore. Il terzo figlio l'abbiamo in una nostalgia profonda, nel nostro profondo, più profondo del cuore. Ciascuno di noi desidera essere il terzo figlio. Il figlio che dice sì, papà, e lo fa con gioia, con entusiasmo. Ciascuno di noi porta in sé questo desiderio e basterebbe dedicare qualche minuto ad ascoltare il nostro cuore perché questo desiderio prendesse vita e troverebbe in Gesù il modello. Questi è il mio figlio, dirà. Questo è l'amato nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E lui ci dirà, imparate da me, perché sono mite e umile di cuore. Se non ritornate bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Se non ritornate bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. E ce lo dice il bambino di Dio, perché lui, come disse ancora Benedetto XVI in un'altra stupenda sua omelia, è lui, Gesù, il bambino del Padre, che ci ha insegnato a chiamarlo proprio così, papà, perché questo è il termine ebraico con cui Gesù ha insegnato i suoi a chiamare il Padre, papà. Ma la sua è una salvezza oggettiva, la sua è un'offerta che lui fa a ogni uomo, poi bisogna che questa offerta sia accolta. Ecco lo Spirito Santo, la seconda mano del Padre, la terza persona della Santissima Trinità, è colui che personalizza la salvezza. Gesù ha salvato tutti oggettivamente, lo Spirito Santo rende personale la salvezza. In che modo? Nella sua azione di luce, che spinge l'uomo peccatore a riconoscersi tale, spinge l'uomo con la sua luce a rendersi conto del suo peccato. Da lì nasce l'incontro con Gesù. Vedete, adesso ci sarà fra poco il sinodo dei giovani. Si dice, si passa questa frase, che bisogna che la Chiesa risponda alle attese dei giovani, alle speranze dei giovani, alle richieste dei giovani. Bisogna che la Chiesa risponda come se fosse un supermercato, la Chiesa che deve rispondere. Ma se questi giovani non chiedono la salvezza, ma se questi giovani non chiedono la santità della vita, ma se questi giovani non chiedono la possibilità di amare sul serio alla maniera di Cristo, vincendo le loro passioni, ma cosa potrà dire mai la Chiesa? Che vuole fare? Un oratorio per accompagnare i giovani al divertimento? No, no, è lo Spirito Santo, la sua prima azione nel cuore è un'azione di luce. Come dice Gesù, convince il mondo di peccato, convince il tuo cuore di peccato, perché vedete, chi pecca non ha pace, non ha pace. E non può avere pace, non può avere pace, perché è fatto per Dio, da Dio, per Dio, fatto dall'amore, per amare, poiché il peccato è il rifiuto dell'amore e non amare, non può avere pace, povero disgraziato, non può avere pace. E la mancanza di pace è il regalo più bello che Dio fa al peccatore, il regalo più bello. Perché voi pensate, un peccatore che se ne sta in pace, che vive in pace, voi li vedete che vi sembrano che vivono in pace, ma non siete con loro prima che si addormentano, non c'hanno pace. È quella mancanza di pace che li farà rientrare in se stessi. E allora è lui che, entrando nel cuore, gli leva la pace. Con la sua luce gli spinge ai santi ragionamenti. Ma che ne sarà di me dopo la morte? È l'inferno. Sì, ha voglia a dirci che non esiste tutte queste cose. Ma nel profondo della nostra coscienza lo sappiamo che Dio è giustizia infinita e misericordia infinita. E allora ecco, la luce dello Spirito Santo fa capire e fa dire quelle parole benedette. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio. E lì inizia l'opera dello Spirito Santo, un'opera formidabile. Ve l'hanno insegnato al Catechismo, qual è l'opera dello Spirito Santo? Che cosa vuole realizzare lo Spirito Santo nel cuore di ciascuno di voi? Ve l'hanno insegnato nel Catechismo. Vuole trasformarvi completamente in Gesù, completamente. Vuole entrare nella vostra memoria, nei vostri affetti, nella vostra intelligenza, in tutte le vostre potenze e guidarle Lui e agire Lui con i Suoi doni, col dono della sapienza, della scienza, della pietà. Vuole muovervi nell'amore, perché possiate condurre una vita nell'amore. Vuole venire Lui e guidare la vostra vita, ma pur potendolo fare non lo fa. Se ne sta lì, in panchina, come quel giocatore che potrebbe far vincere la partita e l'allenatore lo tiene lì, finché noi non facciamo quello che fece Santa Caterina da Genova, stupenda santa, che dirà: quando mi decisi a consegnare le chiavi di casa mia all'amore, tutta la mia vita è cambiata. Provate a farlo anche voi. Consegnate le chiavi di casa vostra all'amore, la vostra vita cambierà. Dice padre, belle parole, ma cosa significa in pratica consegnare le chiavi di casa mia all'amore? Molto semplice, molto semplice. Ti viene un bel pensiero? Ti viene un bel pensiero? Sì, lo so che siamo oppressi da centinaia di... ma ti verrà un bel pensiero, perché Lui c'è. Lui vive in te, se sei... vive in te come creatore, se vivi nel peccato. Ma vive in te come spirito d'amore che suscita amore, se tu vivi nella grazia. Allora, il pensiero buono che ti viene, quell'ispirazione, mettila in pratica, falla. Domani ti viene un altro pensiero buono, fallo. Ma mi costa, fallo. Dai spazio all'amore, l'amore è potente, l'amore è Dio e l'amore è santo. È chiaro che devi avere lo spirito di discernimento, perché ci sono quelli che padre mi ha spinto l'amore e se ne sono andati, hanno lasciato il marito e si erano sorpreso un altro. Attenzione, i buoni pensieri devono essere sempre confrontati con i 10 comandamenti, che sono assolutamente la base della vita cristiana. E allora proviamo ad ascoltare lo Spirito che parla in noi anche attraverso il nostro angelo custode. Proviamo ad accogliere tutte le buone ispirazioni, a dargli spazio. E vi dico, con assoluta certezza, che nel giro di pochissimo tempo la vostra vita sarà ribaltata. E la Madonna ve lo potrà confermare. Lei che altro non desidera da ciascuno di noi che facciamo come lei, che è stata beata perché ha creduto che nulla è impossibile a Dio. Amen. Volevo dirvi due cose. La prima è che mentre ringraziavo il Signore in quei pochi minuti di silenzio, pensavo, non si può fare, ma un desiderio mio, ma come sarebbe bello che spogliato in sacrestia poi si ci mette in una sala e si continua a parlare, domande, risposte, riflessioni sulla Santissima Trinità, come sarebbe bello. Dato che non si può fare, vi invito semplicemente a prendere il catechismo. Se non ce l'avete, catechismo della Chiesa Cattolica, non il compendio, il catechismo. Andate a vedere quando parla del credo, credo in Dio Padre Creatore, andate a vedere quando parla del Figlio, andate a vedere quando parla dello Spirito Santo. Potrebbe essere anche un cammino stupendo per quest'estate, leggersi il credo, tutto quello che riguarda la Santissima Trinità. E la seconda cosa è una richiesta, un invito. Sapete che di là, nella casa di spiritualità, facciamo corsi di esercizi, non solo per gruppi, ma anche per persone che non possono venire in quelle date, allora si organizzano corsi particolari. Questo è un corso particolare che coinvolge 5 persone diverse che hanno preso le ferie per fare alcuni giorni di ritiro. Alcuni ne faranno 5, altri 3. Questo ve lo dico per chiedervi una preghiera. Dal 30 al 4 giugno, se potete pregare per queste persone e per me che li dirigo. E ve lo dico anche per mettervi una pulce nell'orecchio. L'estate si avvicina, uno spazio per il Signore sarebbe la cosa più bella che potreste dare. Fare, realizzare. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi regali la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie.